La vicenda dei Marò è, per alcuni versi, cioè più che intricata, direi che ha qualcosa di assolutamente buffonesco nel suo svolgersi, nel senso che noi ci troviamo di fronte a quest'ultima vicenda, che sono le dimissioni di Terzi, che è chiaramente, come dire, un gesto dettato dal bisogno di Terzi di lanciarsi nell'arena politica e guadagnare consensi, in questo caso ovviamente a destra, nel senso che in questo modo rilancia quella che è la posizione che soprattutto l'estrema destra, ma non solo, ha tenuto con forte continuità nel corso di questi mesi, da quando è iniziata la vicenda Marò, cioè la messa sul piano, diciamo così, dell'onore nazionale, del fatto che i soldati italiani non possano essere processati in un altro paese, men che meno in un paese come l'India, considerato ancora del terzo mondo, nonostante, come dire, da un punto di vista strettamente economico sia ormai una potenza tutt'altro che trascurabile, via dicendo. Quindi il fatto stesso che Terzi non abbia concordato con il Presidente del Consiglio le dimissioni, non l'abbia fatto sapere nemmeno al Presidente della Repubblica e abbia voluto fare così, diciamo, questo colpo di teatro molto teatrale, appunto, un vero e proprio colpo di teatro, secondo me depone a favore del fatto che Terzi si stia candidando ad un qualche ruolo all'interno della destra italiana. Non intendo qui Casa Pound o Forza Nuova, ma direttamente, insomma, il PDL, quelle aree lì sostanzialmente, soprattutto PDL, Fratelli d'Italia, insomma le varie aree della destra italiana oggi presente. E quindi io credo che il senso delle dimissioni di Terzi sia fondamentalmente quello. Dal punto di vista della vicenda dei Marò, voglio dire, qui ormai siamo veramente dentro la commedia all'italiana. Non ci fossero i due morti, i due pescatori indiani che sono stati ammazzati dai soldati italiani, voglio dire, ci sarebbe da ridere, nel senso che qui noi ci troviamo di fronte a un ministro della difesa che era all'epoca la Russa, proveniente dall'MSI e poi AN e poi PDL, che decide sull'onda della crociata antipirati che sui mercantili vanno posti dei soldati, in questo caso per esempio i due Marò che attualmente sono agli arresti in India. Dopodiché le regole d'ingaggio non vengono rese note, c'è anche un pasticcio non chiaro, di cui gli stessi militari ovviamente si lamentano, su quale sia la catena di comando che va verificata all'interno delle navi su cui salgono questi soldati, e per risultato finale, figli di una cultura per cui prima si spara e poi si domanda, questi signori hanno ammazzato due pescatori che avevano l'unico torto di essere troppo vicini alla nave su quale si trovavano i due Marò, insomma i due soldati italiani.
Certo, questo è, come dire, è un po' un elemento di quadro e di ricostruzione.
No, ma che è necessario, perché è necessario capire che lì, voglio dire, è la consueta, c'è stata un'esibizione muscolare che per di più, che oltretutto ce la dice lunga sul tipo di cultura militare prevalente in Italia, cioè prevalente in Italia, presumo in gran parte dei paesi occidentali. Cioè, in quei paesi se c'è una nave che ci si avvicina, prima si spara e poi si cerca di capire con chi si ha a che fare.
Ma c'è anche una presunzione di carattere razzista, neocolonialista, cioè una sorta di disprezzo nei confronti dell'altro, immaginato come automaticamente povero, pericoloso e quindi da colpire.
Sì.
Oltre, io ritengo, all'idea dell'impunità assoluta, perché i militari, oltre all'idea che hanno tutti questi militari di poter avere l'impunità assoluta. D'altra parte non è mai accaduto nel nostro paese che un militare venisse condannato per crimini commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.
Assolutamente.
Cioè, andiamo dai crimini italiani in Grecia, Jugoslavia, Nord Africa, in alcuni casi descritti come più spaventosi di quelli commessi dalle truppe di occupazione tedesche, famigerate ovunque per il loro comportamento in quanto truppe di occupazione, ed arriviamo ai giorni nostri con le vicende delle torture in Somalia, con altre vicende.
Assolutamente sì, ma ricorderei anche che non è mai stato condannato nessuno, nemmeno per la strage avvenuta quando in una scuola vicino a Bologna, quando gli si è precipitato addosso un aereo dell'aeronautica italiana sfuggito di controllo. Quindi è assolutamente, tra l'altro, vero, ritengono di non essere improcessabili sempre e comunque. Ragion di più, essendoci una forte spinta razzista nel caso si tratti di paesi non europei o comunque non appartenenti, diciamo, alla NATO, in qualche misura è il punto di riferimento dell'Occidente per quello che riguarda i comandi militari italiani e non solo. E in più, su questo meccanismo, lì veramente quello che è successo negli ultimi mesi è stato assolutamente incredibile, nel senso che da un punto di vista del diritto l'India ha perfettamente ragione, nel senso che l'assassinio di questi due pescatori è avvenuto in acque, non esattamente le acque territoriali dell'India, ma le acque di interesse indiano. Allora, che non è un'invenzione dell'India, per capirsi, l'Italia rivendica la stessa condizione per le acque che vanno da Santa Maria di Leuca fino a Crotone, cioè quella zona tra la Puglia e la Calabria del Mar Ionio che viene definita Golfo di Taranto, che è molto più lontana dalle coste italiane delle 12 miglia marine, così come riconosciuto dai trattati internazionali come acque interne, ma che allo stesso tempo vengono riconosciute come acque di interesse particolare di un determinato paese. L'assassinio dei due pescatori è avvenuto in acque che sono paragonabili a quello che è per l'Italia il Golfo di Taranto. Quindi in questo caso, essendo l'India uno Stato federale, mentre se fosse avvenuto all'interno delle acque territoriali indiane, il caso spettava alla corte del Kerala, che è lo stato dove più vicino, insomma, degli Stati Uniti dell'India, dove è avvenuto l'omicidio, essendo nella zona di interesse speciale indiano, il caso spetta a una corte federale. Cioè, qui non so se qualcuno degli ascoltatori ha presente quei telefilm americani dove lo sceriffo della contea arresta infine il criminale, e solo per trovarselo portato via dagli agenti dell'FBI che gli dicono grazie di tutto il lavoro fatto, spiacente, ma questo è nostro perché è un caso federale. È esattamente la stessa cosa per quanto riguarda l'India: l'arresto e il processo ai due marò è un caso federale, quindi in punta di diritto l'India ha perfettamente ragione. La richiesta italiana di una corte internazionale o addirittura la pretesa di che i due marò vengano processati in Italia non ha alcun fondamento giuridico, e oggi con lo spostamento dei rapporti di forza tra i paesi europei, o almeno soprattutto da una parte dei paesi europei, e un paese come l'India non ha più nemmeno il rapporto di forza, per essere chiari, necessario per essere espletato. E questo credo che l'India l'abbia chiarito molto bene con la vicenda dell'ambasciatore. Vicenda sì che, voglio dire, se è stata particolarmente chiara e precisa nel disegnare quali siano i rapporti di forza adesso, nel senso che l'Italia ha cercato di fare, ha pensato che la risoluzione, per così dire, appunto all'italiana, cioè facciamo scappare con una scusa inesistente i due marò, ce li teniamo a casa, dopo un po' di tira e molla, dopo un po' di di voce grossa l'India avrebbe chiuso l'incidente e i rapporti commerciali, nonché insomma i rapporti diplomatici sarebbero continuati come nulla fosse. In realtà l'India qui ha chiarito quali sia che i rapporti di forza nel mondo sono cambiati e che l'India si appresta a diventare una potenza di alto grado, che quindi non può tollerare uno sgarro di questo genere.
Stefano, volevo fare due considerazioni al volo. Da una parte, partendo da un articolo che c'è sul Manifesto, che definisce il ormai l'ex ministro Terzi una meteora pericolosa, perché già nel caso del 2012, quando ci fu la questione della candidatura di Stato osservatore la Palestina all'ONU, l'Italia aveva si era dichiarata favorevole, ma il ministro allora Terzi, che era un filo atlantico accanito, si era levato, aveva fatto una levata di scudi per mettersi contro, era tutt'altro che favorevole. E quindi, secondo almeno un articolo del Manifesto, anche nel caso dei Marò lui ha tirato fuori una sparata, più o meno ha provato la sparata senza consultare, diciamo, Parlamento e altro. E questa è la prima considerazione. La seconda considerazione, che è comunque legata, è che se è vero che i Marò sono stati rispediti, secondo un ascoltatore che è arrivato un SMS adesso, sono stati rispediti da Napolitano, secondo me sono stati rispediti da Monti l'economista, Monti Finmeccanica, Monti affaracci Italia-India, Monti la questione degli aerei e tutte le commissioni che abbiamo all'estero. Tu cosa pensi?
Ma io penso, allora, sicuramente, come dire, Finmeccanica, i rapporti commerciali Italia-India, soprattutto sul terreno delle armi, contano e stanno contando in questa vicenda non poco. Però io non mi limiterei a questo. L'India qui si sta giocando, molto più che l'Italia, una partita molto importante su questa questione. Cioè, ripeto, se noi non consideriamo che l'India è un paese in ascesa, in rapida ascesa, è un paese che non ha alcuna intenzione di farsi prendere a schiaffi in faccia, oltretutto da un paese come l'Italia, che non è una superpotenza, noi non capiamo perché, come dire, su un potere come quello indiano, che, come dire, dal punto di vista del rispetto dei diritti dei sudditi, che uso apposta sudditi e non cittadini perché tali sono mediamente nei confronti del potere sia centrale che locale indiano, come si è visto nella vicenda nel Bengala per quanto riguarda la distruzione di campi e abitazioni per far posto a una super fabbrica Tata, o come si vede in continuazione nelle zone dell'interno, nelle zone di foresta dove vengono progettate le grandi dighe che dovrebbero venire distrutte, su cui non si fanno grossi problemi, come dire, intervenire ammazzando la gente, trasferendo decine di migliaia di persone e via dicendo. Dicevo appunto, se non si conta il fatto che l'India qui si sta giocando un aumento del proprio prestigio internazionale, non si capisce perché il perché di tutta questa vicenda. Quello che secondo me il governo italiano ha sottovalutato in un modo veramente dilettantistico è proprio questo dato qua. Ha pensato che, insomma, per i governanti di Delhi, in fondo questi erano due morti di fame che facevano i pescatori, dopo un po' di sceneggiata sarebbe tornato tutto come prima. E invece in questa situazione quello che è diventato immediatamente chiaro al governo di Delhi, che tra l'altro ha subito pressioni fortissime da parte dell'opposizione della destra nazionalista indù, era proprio il fatto che accettare, come dire, la soluzione, questi sono scappati, o non ce ne siamo accorti, o non abbiamo potuto far niente, sarebbe stato devastante per il prestigio e del governo all'interno dell'India e dell'India in campo internazionale. Quindi, in qualche misura, quello che è diventato immediatamente chiaro al governo indiano è il fatto che qui dovesse giocare la carta della durezza, dell'irrigidimento. Ripeto, guardate che ci sono pochissimi casi in cui un paese blocca un ambasciatore di un altro paese, siamo ai limiti veramente oltre l'incidente diplomatico, per essere chiari, e questo deriva proprio dalla necessità dell'India di mettere in chiaro quali sono oggi i rapporti di forza su un piano internazionale, anche con un paese come l'Italia.
Ne approfitto, scusa una cosa, ne approfitto per spostare un po' l'argomento. Oggi l'hanno una notizia che è stata battuta da alcuni quotidiani, che comunque è importante, e che sta per aprirsi il vertice di Durban dei BRICS, di cui l'India è parte integrante, e che nasce la nuova superbanca di questi paesi, diciamo, più che emergenti, direi più che emersi, e che rappresentano oggi davvero complessivamente l'antagonista forte nei confronti sia degli Stati Uniti che dell'Europa, paesi evidentemente in decadenza nel quadro generale. Vuoi, hai voglia di fare un accenno anche a questo?
Ma io molto rapidamente ritengo che stia succedendo, non in forma rapidissima ovviamente, perché questi sono processi che hanno qualcosa di tellurico, sono anche lenti, però come dire, nel momento in cui vengono fuori, si scoprono in modo preciso e chiaro, si velocizzano molto le cose legate a questi processi. Quello che sta succedendo è un passaggio da una fase, diciamo così, per utilizzare termini un tempo comuni nella sinistra, da una fase imperiale della storia del mondo a una fase imperialistica, e cioè da una fase in cui esiste un solo centro mondiale che in qualche modo coordina l'insieme del mondo capitalistico, o che comunque lo domina, ma lo domina, come dire, accettato come dominatore, a una fase policentrica in cui i centri di potere nel mondo iniziano a moltiplicarsi tra di loro e iniziano soprattutto ad entrare in profonda concorrenza gli uni con gli altri, per cui quello a cui noi stiamo assistendo, secondo me, è una velocizzazione in cui una piccola parte, anche questa piccola vicenda dei Marò, la gioca anch'essa, del costituirsi di più centri di potenza e del ripresentarsi di una situazione simile a quella vissuta tra la fine dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale, anzi fino ancora alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dal vecchio mondo, diciamo, capitalistico borghese, insomma, no? Per cui si avevano più potenze e si aveva anche la possibilità, ovviamente, che queste confliggessero seriamente tra di loro, come poi è accaduto due volte in Europa tra il 14 e il 45. Quindi, secondo me, stiamo entrando in una fase, in modo sempre più spigliato, in una fase di questo genere. Se questo aggiungiamo che solitamente crisi molto radicali di tipo economico segnalano la fine di un'egemonia, noi siamo pienamente all'interno di una di quelle crisi che, come quella del 1877-1885, segnalarono la fine del mondo dominato dall'Inghilterra. Secondo me siamo dentro la fine del mondo dominato dagli Stati Uniti d'America, con l'Europa come appendice, però pienamente interna al centro, è la nascita, come dire, di un mondo molto simile all'Europa del 1914, in cui però il centro non è più l'Europa, ma il centro è il mondo in sé. Quindi, tra l'altro, guardate che una delle cose che secondo me segnalano che quello che sta avvenendo è un processo destinato a non tornare indietro, e che fino a 20 anni fa gli studiosi ritenevano che saremmo andati a un policentrismo coordinato tra Stati Uniti, Germania e Giappone. Oggi il Giappone ha un'importanza relativa, sia pure tutt'altro che trascurabile. La Germania e gli Stati Uniti sono in guerra sul terreno dell'Europa, sul piano finanziario, e tutto quello che sta avvenendo sul terreno della crisi europea, della crisi della finanza europea, va letto, non dico solo, ma principalmente in questi termini qua, e si stanno anche sfiancando reciprocamente. Invece abbiamo appunto l'emersione di potenze globali come quella cinese, come quella indiana, in misura come quella brasiliana, come anche in misura minore quella sudafricana, che è ancora molto potenziale. E senza scordarci il fatto che la Russia putiniana è una Russia che tende a rigiocare nuovamente il ruolo di potenza sul piano internazionale.